Questa corsa loro c'è già stata. Semplicemente adesso hanno ricreato lo stesso meccanismo e quindi si è ricreata anche la corsa loro. Cioè il meccanismo è sempre quello, il governo italiano non ha nessuna intenzione di gestire pubblicamente in qualunque maniera questo settore qua e quindi semplicemente apre le gabbie, in certi momenti aprono le gabbie e dicono liberi tutti perché dobbiamo arrivare ai numeri che ci dice l'Unione Europea, quindi fanno così. Cioè per me è un modus operandi questo, non è un'emergenza, non è proprio il modo in cui fanno le cose.
Controvento, 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 controvento. Alla scoperta della speculazione energetica in Sardegna. Tra falsi miti e proteste popolari. Terzo capitolo. Dal tramonto di questo sistema. Abbiamo approfondito nei capitoli precedenti la storia della Sardegna fino ad oggi, dal punto di vista dell'estrazione delle risorse. Non bisogna dimenticarsi questo aspetto quando affronteremo ora la risposta popolare al cosiddetto assalto eolico e fotovoltaico sull'isola. È un tema tanto complesso quanto emblematico. Se da un lato, superficialmente, si potrebbe pensare che la transizione energetica imposta da Europa e governi italiani per arginare la produzione da fonti fossili sia la soluzione alla crisi climatica, dall'altro lato viene mostrato come, ancora una volta, l'approccio alle risorse naturali delle nostre terre sia sempre quello di speculare, sottrarre e depredare. Chi vive in territori altamente urbanizzati, circondati da un sistema industriale arrivato a un nuovo tramonto, in un contesto ambientale completamente sconvolto, ha più difficoltà a osservare questi fenomeni. Lara, naturalista di professione, ci ricorda questo aspetto.
Se noi accettiamo, se viene lasciato lascia passare, che passino, noi verremo spazzate via, questa volta in maniera veramente definitiva, perché la colonizzazione mineraria, forestale, no? All'inizio ci hanno portato via i boschi, ma la natura rinasce, la natura riparte dopo il fuoco, nonostante la tragedia. La speranza è quando tu vedi che le nostre specie, fortissime, le querce, le sughere, i lecire, ributtano, anche gli olivi, ributtano, molti, ce la fanno, ci impiegheranno tanto tempo, ma piano piano. Quindi, prima sono arrivati a tagliarci gli alberi, poi sono arrivati con le miniere, poi sono arrivati con la chimica, adesso arrivano con le energie rinnovabili. Questa volta, siccome siamo in questo momento storico, con un grande potenziale tecnologico e nell'unità di tempo un grande potere invasivo e distruttivo, dove cosa ci aspetta? Ci aspetta qualcosa di in maniera incalcolabilmente grave. E cosa rimarrà di noi? In tutti i sensi, in tutti i sensi.
Dove intervistiamo Lara è il Montiferru, regione centro-occidentale della Sardegna che prende il nome dal massiccio di origine vulcanica omonimo. Qui, oltre alla miniera di ferro che dà il nome alla montagna e una vastissima presenza di siti archeologici, restano i segni dei disboscamenti massivi che sono ancora oggi una delle cause degli incendi frequenti sul territorio. L'ultimo, Basto, 3 anni fa.
Pensare di arrivare in un'isola come la Sardegna, in un territorio ricco come ce ne sono molti altri, ma parliamo della nostra isola, come la Sardegna, a mettere impianti di questa mole con questo intervento, con questi interventi in cantiere, a regime e post intervento, arrivare con questi interventi, con questa densità, causerà un danno all'intera isola sotto tutti i punti di vista incalcolabile. E questo, tutti i progetti fanno finta di nulla, cioè tutte le relazioni tecniche associate a questi progetti pensano che ci siano delle operazioni di compensazione, di mitigazione le chiamano, che sono completamente, vogliamogli bene, semplicistiche, povere, inutili in sostanza, inutili. Raccontiamo del nostro territorio per entrare nel merito della cosa. Noi, se noi ci affacciamo dal Montiferru che guarda, il paesaggio che guarda dalle pale che vorrebbero mettere, è tutto il territorio del Sinis, è il Sinis. Tutta la costa del Sinis di Cabras, con tutto il patrimonio naturale e storico archeologico che ha, a salire su tutta la piana delle zone umide, Narbolia, Seneghe. Questo territorio guarda su dei territori tutelati a livello nazionale e internazionale, cioè lì noi dal mare verso l'entroterra abbiamo quella che voleva essere per la Sardegna un parco regionale ininterrotto dal Sinis al Montiferru, che non è stato istituito. Perché non è stato istituito? Perché nel frattempo è nata un'area marina protetta a livello nazionale, tutte le zone umide sono siti di interesse internazionale, quindi è tutto da non toccare. Quel poco che non si che non è già tutelato a livello internazionale, sono i territori che danno da mangiare, sono l'economia delle comunità di questi territori, da Cabras fino a tutto il Montiferru. Tutti gli ambienti nostri rurali, di zone umide rurali, sono il pane delle comunità di questo territorio. Il resto è contorno, sono oliveti, sono pianure che coltivano questo o quell'altro, è bene forestale da cui traiamo le nostre economie. Ma qui dentro, dentro questo paesaggio, ininterrottamente verde e azzurro perché si specchiano le zone umide, cosa c'è? C'è un patrimonio naturalistico indescrivibile, incalcolabile, anche unico.
Proprio qui, nei paesi di Seneghe e Narbolia, insistono diversi progetti di eolico, degli oltre 800 presentati sull'isola e di cui vi abbiamo parlato nella scorsa puntata, come ci spiega il Comitato Sarrietu per Narbolia.
9 palle, 7 a Seneghe e 2 a Narbolia.
7 Seneghe e 2 il comune di Narbolia, proprio qui sul crinale di questo monte. Le pale,
la punta della pala più alta diventa 210 metri.
220.
Circa. Tenete conto che le colline di Narbolia sono alte circa 200 metri, quindi una di quelle pale lì sarebbe più alta delle colline di Narbolia. Queste di qui di Seneghe arrivano fino a 400 metri,
sì,
circa.
400 su Brown sarà 450.
Però non vengono fatte alla base del monte, vengono fatte sul monte. Quindi.
A sud del Montiferru si trova la vasta pianura del Campidano, la più grande area pianeggiante della Sardegna. Attraversata dal Tirso, il più grande fiume sardo, la pianura del Campidano con la sua serie di primati geografici è divenuta nel tempo terra di conquiste, soprattutto industriali. I simboli di questa storia si stagliano all'orizzonte. Sono le due imponenti ciminiere di Ottana. È il polo petrolchimico realizzato nel cuore della Sardegna e chiuso, dopo 42 anni di produzione, nel 2016. In quell'anno, dopo che Terna, non prorogando il regime di essenzialità dell'impianto e aumentò a dismisura il costo dell'energia da esso prodotta, tre operaie occuparono una delle ciminiere, portando la vertenza disperata contro la chiusura dello stabilimento a 180 metri di altezza. Il petrolchimico di Ottana fu un fallimento sotto diversi fronti. Era stato finanziato nella quasi totalità da fondi pubblici per la creazione di migliaia di posti di lavoro, frenare lo spopolamento delle zone interne ed eliminare il fenomeno del banditismo. Ad oggi, oltre a non aver soddisfatto i requisiti, lascia nel territorio desolazione, giganti in ferro abbandonati e inquinamento. Si parla di questa storia nel documentario Senza passare dal via, l'industria della Sardegna centrale. Proprio nella piana di Ottana, a settembre 2024, è sorto un hangar bianco dalle dimensioni di 5 ettari, cioè 50.000 metri quadrati, e capace di immagazzinare 20 megawatt. È la Energy Doom, un nome futurista per definire l'enorme batteria, la prima al mondo, di stoccaggio dell'energia elettrica attraverso l'anidride carbonica, una mega pila di CO2 a forma di supposta piantata nella pianura del Campidano. Qualche chilometro più in là, Oristano, per primati, non è da meno. Infatti è proprio da qui che nell'estate del 2024 ha preso il via una mobilitazione importante contro l'assalto eolico. Ci parla di questa vertenza Mario, del comitato.
Tutto è iniziato, diciamo, per quanto riguarda il blocco lì al porto, un giorno in cui un signore di un comitato che si chiama Io Stop Speculazione, e sapendo dell'uscita di mezzi, cioè sapendo che erano arrivati le navi cargo cariche di pale e sapendo che ci dovesse essere un'uscita di parti di pale dal porto di Oristano, è andato a effettuare il primo vero blocco lì davanti al camion. Il giorno era da solo e successivamente, dopo un po' di probabilmente un'ora, sono arrivati altre 3-4 persone e lì c'è stato, diciamo, quello che poi nei giorni successivi, anzi già dal giorno successivo, ha scaturito un po' l'ondata di mobilitazione. Questo perché l'hanno ripreso
modello,
i giornali, hanno fatto una foto abbastanza significativa di questo signore davanti al, in carrozzina, mi sono dimenticato di dirlo, in carrozzina davanti al tir con la pala eolica, cioè era un rotore della pala eolica. Quindi da lì, il giorno dopo, al porto, alla stessa ora in cui era successo questo fatto qui, si è iniziata a vedere un po' di gente. Poi da lì ne è nata una situazione molto spontanea, molto spontanea, tra gente che non faceva parte degli stessi giri. Cioè se è nata lì la necessità di mobilitarsi per provare a ragionare insieme su come bloccare o rallentare questa situazione qui. E da lì ne è nato un presidio che è durato, adesso non ricordo le date con esattezza, però questo fatto qui è successo del primo blocco inizio luglio, se non ricordo male. Poi c'è stato uno sgombero del presidio, però quello è avvenuto molto successivamente. Prima ci sono stati, dopo questo fatto della carrozzina, c'è stata una settimana in cui il presidio è nato, si è sviluppato, ha iniziato le sue assemblee, probabilmente la controparte, nel senso la polizia, quindi la questura di Oristano, è chi gestiva la logistica e le aziende di questa roba qui, non sapevano come comportarsi. Quindi c'è stata una settimana in cui noi ci siamo organizzati in presidio, in cui ci siamo organizzati in assemblea, e in quella settimana probabilmente loro si sono organizzate per capire come muoversi. Infatti poi si è giunto a un lunedì in cui proprio c'è stato il primo vero blocco, c'è stata la prima vera uscita importante di componentistica eolica, è il primo vero blocco, diciamo, di massa. Eravamo, il giorno saremmo stati un 200-300 persone, perché a noi era giunta la voce che il giorno dovessero uscire. Abbiamo visto man mano nel corso della serata le vedette, quelle che avvertono gli automobilisti, rallentare trasporto eccezionale, quei camioncini piccolini. Quindi vedendo loro, facendo 2+2, abbiamo capito che sarebbero usciti il giorno. Quindi giro di messaggi, un sacco di gente si è mossa, si è presentata l'accelera in forze, adesso non ricordo quante camionette, si sono schierati, noi ci siamo schierati a nostra volta per provare a impedire il passaggio della pala. In un primo momento hanno provato a spintonare per provare a spostare le persone, poi però hanno notato che c'era una certa prontezza nel voler stare lì, una certa decisione. Hanno provato in questi momenti un po' concitati a prendere delle persone, probabilmente quelle che un po' hanno risposto di più a queste spinte dal loro punto di vista. E lì si è stati abbastanza decisi a non spostarsi e a richiedere che venissero rilasciate le persone prese.
A Attivo in particolare nella movimentazione di minerali e carbone, il porto di Oristano è anche deposito costiero nonché primo distributore di gas metano in Sardegna. Oltre ai rigassificatori, sono presenti il deposito della IVI Petrolifera S.p.A., la IGAS S.r.l. per la produzione di metano liquido e la centrale elettrica CVF. All'orizzonte, il promontorio a sud del Golfo di Oristano, sede del poligono militare NATO di Capofrasca e pertanto zona interdetta interamente all'uso pubblico. Qui si esercitano durante tutto l'anno la Marina e l'Aeronautica Militare di Germania, Regno Unito e Stati Uniti. È in questo contesto che sono state stoccate le prime pale per la realizzazione dei maxi impianti eolici in Sardegna. Ora il presidio non c'è più e un sentimento di attesa aleggia nel vento di Maestrale. Da Oristano, scendendo a sud dell'isola, si arriva a Villanova Forru. Le dolci colline della Marmilla ospitano il complesso nuragico di Genna Maria, che scoperto nella seconda metà del Novecento ha permesso all'economia del territorio di Villanova Forru, a forte impronta agricola, di svilupparsi anche sul fronte turistico. In questo paese di 600 anime, il tema della speculazione energetica, per cui grandi aziende italiane e straniere puntano a realizzare impianti rinnovabili con profitti enormi, è di casa. Ce ne parla il suo sindaco, Maurizio Onnis.
E quindi è dalla primavera del 14, dal 13-14, che insomma in questo paese, che ha 600 abitanti, è piccolino, eccetera, 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 è da quell'epoca che le tematiche ambientali sono di casa. Tra il 2012 e il 2013, quando le hanno messe su, sono arrivati qui con l'intermediazione di un geometra di paese che si chiamava Teodaldo, e che è morto, per fortuna, e non sto scherzando, che ha favorito la vendita di un sacco di terreni privati e quelli hanno messo sulle pale. L'amministrazione comunale non è stata avvertita in niente, l'amministrazione comunale non era neanche consapevole di questo tipo di problemi, per cui sono passati alla conferenza dei servizi senza eccepire niente, la regione non ha detto nulla. Infatti mentre il processo penale riguardava abusi, la forestale ha detto: queste sono 13 pale, sono talmente vicine tra loro da configurare un parco eolico, e poi ci sono altri problemi relativi alla costruzione. Il processo amministrativo che avevo intentato io si basava sulla scarsa vigilanza della regione all'epoca in cui aveva concesso tutti i permessi, e però il TAR ha detto che anche se la nostra protesta aveva senso, era passato molto tempo e la regione quindi era salva. E comunque è da quell'epoca che qui si parla di questioni ambientali, non è che tutta la popolazione sia consapevole, avvertita, eccetera, 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 però non sono argomenti di cui la gente qui è digiuna. Quindi quando nel 2020, in autunno, il governo italiano ha cominciato a recepire la RED 2, la direttiva del 2018 dell'Unione Europea che prescrive ai Paesi membri di favorire in ogni modo l'autoproduzione, l'autoconsumo, lo stoccaggio e la vendita di energia da parte dei cittadini. Quando è successo questo abbiamo iniziato a fare la comunità energetica e abbiamo fatto la comunità energetica. Quando invece è arrivata qui l'onda della speculazione maggiore, quella in corso da 2 o 3 anni, eravamo preparati. Eravamo preparati e se non siamo stati i primi a lanciare l'allarme, siamo stati 3 primi, ma credo che siamo stati i primi tutto sommato.
La comunità energetica di Villanova Forru, che fornisce energia a un centinaio di persone, dentro una sola delle pale che vogliono stanziare in questo territorio, cioè una da 6 megawatt, ci sta 150 volte. Comprendere i pericoli prima che il danno avvenisse è stato essenziale sia per Villanova Forru che per altre decine di paesi coinvolti da altrettanti progetti di assalto eolico. La differenza sostanziale è chiara. Maxi progetti speculativi per lo sfruttamento energetico non rispondono, come il caso sardo, alle necessità del territorio e alla sua popolazione. E nemmeno rispondono alle popolazioni del continente. Sono progetti di interessi energetici in quella che è la nuova corsa all'oro delle fonti rinnovabili da vendere all'estero e su cui speculare. Esempi virtuosi di comunità energetiche sono, al contrario, mini progetti per organizzare la produzione e la condivisione locale dell'energia prodotta da fonti rinnovabili che risponde esclusivamente delle necessità del territorio, alla sua richiesta di consumi e di produzione.
Le comunità energetiche possono essere un'alternativa solo se si diffonde una macchia d'olio. La nostra comunità energetica, che serve comunque quasi un centinaio di persone, quindi non è piccolissima in un paese di 500 abitanti, in una pala eolica da 6 megawatt come questa ci sta 150 volte. In Sardegna di comunità energetiche ce ne sono due, in tutta Italia sono poche decine. Quindi quando sento i politici dire dobbiamo fare le comunità energetiche, so che stanno mentendo, che ci stanno prendendo tutti per il sedere, perché di comunità energetiche ce ne vorrebbero decine di migliaia in tutta Italia, in tutti i comuni, perché diventino creino energia in percentuale rilevante rispetto a ciò che producono i grandi impianti speculativi. L'alternativa è che ce la gestiamo noi sta roba, cioè i vostri conterranei devono venire qui, non davanti a me, che non, in un paese di 500 abitanti, a dire stiamo mettendo le palle, o neanche, perché loro non sono mai venuti. Devono andare a Cagliari, discutere con il presidente della regione o con gli uffici competenti, a Cagliari come a Palermo o a Bari o in qualsiasi altra regione, e ottenere il permesso di sfruttare l'energia come se fossero concessionari di una miniera, quindi stabilendo dove, quanto, con chi, con cosa deve rimanere sul territorio, così che si deve fare. Se non si fa in questa maniera, ce la prenderemo sempre nel sedere. Uno dei progetti che accade su Villanova Forro è un progetto di Enel Green Power da 72 megawatt più 35 megawatt di batterie di accumulo. Tutti i progetti adesso comprendono grandi quantità di un gran numero di container con dentro delle grandissime batterie che devono accumulare l'energia per poterla poi convogliare verso la rete elettrica italiana quando la rete elettrica la può supportare. Nei piani di Terna c'è almeno un altro cavo come il Tyrrhenian Link, se non due, quindi tutta questa roba non avverrà in un anno, non avverrà in due anni, ma è ovvio che alla fine mirano a produrre quanta più possibile energia qua, naturalmente, per portarla fuori, visto che qua non serve. Per quanto riguarda le comunità energetiche, non è stato difficile, anche lì la politica, secondo me, fa finta. Io ho sentito per la prima volta Cingolani parlare del bando del PNRR per le comunità energetiche, ormai 3 anni fa, quando era ministro, era il 2021, l'autunno del 2021, lui diceva che il bando era imminente, un bando da 2,2 miliardi di euro. Il bando poi è uscito quest'anno, in realtà. Quindi, tra il momento in cui ne parlava lui, che era anche il momento in cui veniva emanato il decreto Draghi, il 199 del 2021, e il momento in cui hanno emanato sto bando, e poi c'è stato il decreto energia di Pichetto Fratin, sono passati 2 anni e mezzo abbondanti, che sono esattamente i 2 anni e mezzo in cui le aziende si sono sentite libere di fare quello che volevano, di presentare progetti dappertutto. Comunque il bando del PNRR prevede un finanziamento a fondo perduto del 40%, il resto i sindaci se lo devono trovare. E fatto così non funzionerà mai, perché noi per fare il nostro impianto abbiamo speso 100.000 euro. Sì, ed è un impianto da 40 kW. Se un sindaco vuole fare un impianto da 200 kW, da mezzo megawatt, da un megawatt in un paese di 5.000, 10.000, 20.000 abitanti, ha bisogno di mezzo milione di euro, un milione di euro. Se non glieli danno con il PNRR o con qualsiasi altra cosa, dovrebbe andarseli a cercare in banca, e io lo voglio proprio vedere un sindaco che va in banca a chiedere mezzo milione di euro. Può anche farlo, naturalmente, ma non è carino indebitare tutti quelli che verranno dopo di lui per 20 o 30 anni. Quindi c'è di sicuro il problema dei soldi. Poi c'è di sicuro il problema della forma associativa. Noi siamo nati come associazione, siamo la comunità energetica di Villanova Forro, è un'associazione ente del terzo settore. Ma abbiamo scoperto col tempo che la legge ci impedisce di distribuire ai soci i soldi che vengono dalla vendita dell'energia. Sapete come incassano le comunità energetiche? Dalla vendita dell'energia e degli incentivi, soprattutto. Le associazioni possono redistribuire ai soci i soldi che vengono dagli incentivi, ma non può redistribuire ai soci i soldi che vengono dalla vendita dell'energia. Invece lo si può fare con la forma cooperativa. Attraverso il cosiddetto ristorno, le cooperative possono redistribuire ai soci anche i soldi che vengono dalla vendita. E questo è un problema, secondo me, perché è relativamente facile, come è stato per noi, convincere i tuoi compaesani, e in Italia la popolazione rurale è sempre vecchia e anziana, non puoi raccontargli le cose in modo troppo difficile. È relativamente semplice convincerli a fare un'associazione. A fare una cooperativa è tutta un'altra questione, perché ci sono altri obblighi nei confronti della legge, servono altre competenze, è molto più complicato. Noi, se vogliamo allargare la comunità energetica e farla insieme a Siddi e a Ussaramanna, come faremo, dobbiamo diventare una cooperativa. Mentre adesso l'associazione ha un direttivo di 3 persone, che sono cittadini di Villanova Forro, che hanno accettato questo incarico e l'hanno portato avanti per 3 anni, direi piuttosto bene, trovare qualcuno che si mette in cooperativa e a dirigerla non lo troveremo, lo so già, quindi bisognerà pagare qualcuno perché lo faccia. Questo è un disincentivo. Per il resto la comunità energetica a farla non ci vuole niente. Infatti a tutti quelli che me lo chiedono dico: non andate mai ad ascoltare un convegno in cui parlano i tecnici, i docenti universitari, gli ambientalisti della comunità energetica, perché sembra la cosa più difficile del mondo, invece non lo è. Devi solo chiedere alla gente se vogliono farne parte, e siccome gli dai dei soldi ne fanno parte senza problemi. È uno strumento di lotta alla povertà energetica, sì, perché anche se fosse poco e gli entrassero 50 euro all'anno, comunque gli entrano 50 euro all'anno. È uno strumento di partecipazione democratica soprattutto, perché metti la gente attorno a un tavolo e la costringi a parlare, pensare di cose che la riguardano molto da vicino, cioè l'energia, che è una questione fondamentale, dove devono prendere delle decisioni, soprattutto in un posto come la Sardegna, dove la gente è abituata a farsi passare sopra la testa qualsiasi cosa. Secondo me questo è fondamentale. Devono decidere quanto a produrne, come ripartirsi i soldi. Sono discussioni, come usarli, quelli che non possono usare, che non possono ripartirsi, usarli per fini sociali, ma che cosa fare. E poi c'è il contributo alla transizione ecologica, ma solo se, come dicevo prima, crescono, altrimenti rimangono una foglia di fico per la politica.
Anche Mirko Piras e Francesca Borra, del Comitato per la Difesa del Paesaggio dell'Anglona contro la Speculazione Energetica, hanno parlato di comunità energetiche.
Non è per niente male, la creazione di comunità energetiche locali non è male, anche perché te la gestisci tu. Cioè non hai il problema di società che un domani, grosse società sempre più grandi, che poi vanno, magari una va a acquisire tutto, che poi si trova a dire ok, decido io il prezzo dell'energia, spengo in qualche modo quando voglio. E infatti è un casino, perché poi c'era il discorso di disuguaglianza che questo ha affrontato diverse volte, il rapporto Oxfam, l'1% dei ricchi inquina quanto il 16% della popolazione, cioè sotto una serie di cose che andrebbero affrontate, e viceversa ci ritroviamo sempre con un problema ambientale. Auto elettriche idem, cioè alla fine chi è che vuole auto elettriche? Cazzo, Elon Musk è il primo dei principali produttori, forse la persona che sta investendo di più su quel tipo di mobilità è Elon Musk, però lo conosciamo, Tycoon, che ha tutta una serie di bisogni economici importanti. Poi c'è la questione dell'estrazione dei minerali, una batteria di un'auto elettrica pesa 2,5 quintali, se va bene per un modello economico, cioè il litio dove lo prendi, dove prendi il cobalto, dove prendi il rame, cioè le terre rare, dove, quali sono gli scarti, dove li lasci. Quindi continuare a parlare di auto elettriche.
Sì,
anche in Sardegna. Quindi fondamentalmente si sta parlando ancora di mobilità privata invece di iniziare a parlare di mobilità pubblica, magari in un certo modo. Quindi lasciamo in piedi il modello che abbiamo e produciamo le rinnovabili.
La risposta alle proposte popolari al cosiddetto assalto eolico e fotovoltaico sull'isola saranno tema anche della prossima puntata.
Le testimonianze che state ascoltando sono state registrate durante un viaggio alla scoperta della speculazione energetica in Sardegna tra ottobre e novembre 2024, realizzate da Radio Onda d'Urto, Radio Blackout e dal progetto di inchiesta Confluenza ospitato su InfoOut.